Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Questo significa innanzitutto niente più Joe Bava.
No. No, no, non puoi farmi questo.
Eh sì, dobbiamo iniziare una nuova era.
2-1 live, Pisco Power, i miei ossequi.
Super Monty Monty, detto anche Monty.
Sai quanto mi ha preso per il culo mia moglie quando ha scoperto il mio nickname a scacchi? Ha detto, ma non lo puoi cambiare? Ha detto, ormai è quello lì, non so insomma, se si può cambiare. Comunque, come
ci
stai?
Ci si affeziona al nickname, hai
dominato l'ultima settimana, com'è andata?
Allora, benissimo, sono molto contento, ho giocato un torneo a Todi, città incantevole nell'Umbria, torneo forte, impegnativo e da un po' di tempo non riuscivo a giocare veramente come piace a me, invece ho giocato una partita con un cinese molto forte che poi ha vinto il torneo, okay. E sono riuscito a pareggiare, sono stato l'unico a pareggiare con lui, alla fine sono arrivato secondo e veramente ho giocato una partita come non la giocavo da qualche anno, cioè davvero proprio con impegno, trovando le mosse forti, dando il meglio di me, mi sono veramente piaciuto, sono stato contento, ho ritrovato un po' di emozioni che insomma poi quando insegni, no? E si passa dall'altra parte, diciamo. Tornare a mettersi in gioco è diverso e quando giochi anche un pochino bene, diciamo bene per come posso giocare io, a quel punto la soddisfazione è grande, quindi contento.
Ma per chi, diciamo, come me, no? Cioè non ha idea del livello che c'è, a livello di ILO, di che ILO parliamo in questo genere di competizione?
Un torneo, diciamo, weekend come questo, che non è proprio, no? Non sono tornei al massimo livello al mondo, ma sono comunque internazionali. Il vincitore aveva un po' meno di 2005, diciamo. Online sarebbe molto di più, sarebbe forse un giocatore che su chess.com dovrebbe avere su 2007, credo. Qualcosa del genere. Sono giocatori molto forti, questo è venuto dalla Cina, non sappiamo come, probabilmente vale molto di più del punteggio che ha attualmente. Spesso capita che questi giocatori che vengono dall'India, dalla Cina, stando in Europa, guadagnano in 2-3 mesi 200-300 punti Elo. Quindi non parliamo del campione del mondo, parliamo però di un giocatore, di un professionista di alto livello, forte.
Ma sono grandi maestri? Che livello sono? Sono international master?
Lui è maestro internazionale, questo cinese è maestro internazionale come me. Soltanto che io sono un maestro internazionale un po', no? Diciamo, in una fase della carriera non in progressione, in cui mi dedico ad altre cose, mentre lui, giovane, forte, dedica tutto il suo impegno nel gioco.
Sai che il mio maestro di tennis, c'è un periodo che giocavo a tennis in continuazione, andavo sempre a questo maestro di tennis molto bravo, con cui mi divertivo proprio a fare chiacchierate filosofiche a prescindere dal tennis, e lui giustamente mi faceva notare che aveva ancora un po' di vocazione agonistica, quindi ancora giocava, no, per un po' di tornei. Però la cosa che mi faceva notare è che, siccome lui spendeva un sacco di tempo a allenare, quando giocava, la sua immediata reazione non era quella di fare punto, era quella di far giocare l'avversario, perché quando devi far giocare un carciofo, cioè lo fai giocare, non è che gli tira una cannonata che non la prende, quindi la sua reazione non era la reazione giusta poi quando doveva giocare in modo agonistico, no? E quindi c'è questo tema dell'allenamento, che sei preoccupato per l'altro, ecco, non sei concentrato ad essere un killer assassino al 100%, ecco.
È esattamente la stessa cosa, come capisco il tuo maestro, proprio sì, uguale.
Per cui Pier, ti sto facendo peggiorare come giocatore, ma questo è quello che...
Assolutamente no. L'importante è che ti faccia migliorare io a te come giocatore, perché altrimenti sarebbe brutta come cosa.
Senti Pier, ti faccio un riepilogo dall'ultima volta che ci siamo visti, è passato una settimanella. L'ultima volta che ci siamo visti ero in un momento di crisi mistica totale. Mm-hmm. Parlo di punteggio, ma solo per avere un numero, non perché pensi che il punteggio sia importante, soprattutto a questo livello, diciamo, carciofo a cui sono io. Però, diciamo, per avere una metrica anche per chi ascolta, ero sceso sotto i 1500, quindi ero tipo 1480, perdevo in continuazione qualunque cosa. Poi ci siamo sentiti. Ho iniziato a cercare di evitare alcune cose che faccio sempre, tipo giocare come un pazzo, che il motivo per cui lo faccio è che gioco, perdo, incazzo, allora gioco ancora, dico, ma non è possibile, non posso finire la giornata così, e quindi ne perdo 7 di fila in un disastro totale, quindi spesso ho questi filotti negativi, quindi ho cercato di stoppare quell'indole che ho proprio di fretta, ecco, la fretta ce l'ho sempre avuta come indole, quindi ho giocato meno partite in generale. Quasi sempre, non sempre, però quasi sempre meno partite. Ho fatto un sacco di problemi da risolvere e devo dire sono tornato adesso sopra i 1600. Complessivamente mi sento abbastanza bene, ecco, alcune cose che ho notato, di cui ti volevo parlare. La prima è che quando gioco col nero mi sento come se andassi sul ring e appena parte il gong, io mi metto in un angolo e sto fermo così, ok? Arriva l'altro, mi dà un sacco di legnate, io sto fermo e cerco di schivare un po' di colpi e però ogni volta che gioco col nero è quella sensazione lì, che è orribile, ecco, è proprio orribile. Mentre col bianco invece, diciamo, parto da un'idea di Jobava e che però mi apre, poi inizio a spaziare, vado, cioè è molto più ariosa, ecco quella sensazione.
Preferisci giocare col bianco?
Ah, cioè, proprio, non c'è paragone. Ecco, col nero quindi è questo. Allora ho cominciato col nero, gioco sempre questa Karokan e lo so che le aperture al mio livello non è che uno... Però comunque, cioè, come dire, se uno parte proprio malissimo e alla quinta mossa se già in difficoltà, cioè non è il massimo, ecco, quindi quello che stavo cercando di capire è come quantomeno partire senza questa sensazione.
Ok, beh, innanzitutto è una questione di atteggiamento, no? Cioè devi capire che cosa significa. Ah, tu sei un giocatore di alto livello, tuo sport nel ping pong, anche a tennis immagino che giochi bene, no? Quando tu servi o quando ricevi, non è la stessa cosa, giusto?
No, certo, assolutamente.
Ma se tu ricevi, non puoi aspettarti di giocare come se stessi servendo.
Giusto.
Ok, quindi quando io ti faccio E4 o D4 o una buona prima mossa, l'atteggiamento che devi avere, qui giro la scacchiera, l'atteggiamento che devi avere deve essere quello di dire ok, sto ricevendo la palla che l'altro mi ha mandato. Quindi non è che posso tirare una cannonata, non è che posso stare lì a fare una cosa pazzesca. Devo capire bene come risolvere i problemi che mi ha creato. Cioè il nero, per prima cosa, deve pensare a risolvere il problema della prima mossa. Si parla negli scacchi di vantaggio del tratto. Questa è un'ampia e dibattuta questione. Cioè il bianco ha il vantaggio oppure no? Il bianco può aspirare al vantaggio oppure no? Tratto, no? È la mossa, anticamente si chiamava il tratto. Quindi, probabilmente sì, ti dico io, il bianco può aspirare a stare un pochino meglio, perché ha cominciato, se comincia bene, crea dei problemi all'avversario. Per esempio, una cosa tipica degli scacchi, se noi facciamo sempre le stesse mosse, no? La partita allo specchio, io faccio una mossa, la stessa mossa, se ti copio, vedi, per esempio, questa è la difesa russa, ma se ci copiamo, vedi che ci siamo copiati.
Sì.
Allora, in questi casi, qua ti rigiro la scacchiera, in questi casi lo specchio si conclude con la vittoria di chi comincia.
Certo.
Ok, quindi negli scacchi non è possibile copiare perfettamente. Qui, per esempio, il bianco fa la mossa donna E2. E se continuiamo a fare lo specchio, che è la cosa migliore per il nero, perché se sposta il cavallo, che succede?
Se sposta il cavallo, che succede? Ho uno scacco di scoperta e pappo la regina.
Dove lo fai?
In C6.
Bravo, cavallo C6, scacco di scoperta.
Sì.
E deve fare questa mossa, ma il bianco, come minimo, in questa posizione vincerà un pedone, perché il nero... per sua fortuna non perde il pezzo, lo recupera grazie all'inchiodatura, però il bianco lo difende e alla fine il nero starà molto male in questa posizione.
Okay.
Ok, quindi partiamo dal presupposto che il bianco muovendo per primo ha un leggero vantaggio, vantaggio del tratto. Quindi noi col nero dobbiamo assumere questa cosa, dobbiamo dire ok, voglio risolvere i miei problemi di sviluppo. I problemi di sviluppo sono impedire il terribile affiancamento centrale e poter sviluppare liberamente i pezzi.
Ok.
Ecco perché E5 è la risposta perfetta da questo punto di vista.
Chiaro, che però io non gioco mai.
No, non lo giochi ancora perché io ho tante, anch'io ho tante notizie da darti, Monti.
Ok, va bene. Ok, quindi il primo tema è questo qua. Il secondo tema è un tema di gestione del tempo, dove io lo so che devo pensare di più e a volte gioco come fossi in una bulla, tin, 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 cioè vado. Però quello che noto è che quando invece mi fermo a pensare, poi arrivo che io ho 30 secondi l'avversario a 7 minuti. E a quel punto è pan, cioè no, basta, è finito il match, nel senso non so. Quindi ho proprio un problema di gestione del tempo in generale, vado o troppo veloce o troppo piano. Insomma, quindi questa è una cosa che ho notato, la so.
Però vai troppo veloce o troppo piano nell'ottica del risultato, ma nell'ottica di trovare la mossa migliore che tu possa trovare. Non vai troppo piano, cioè ti ci vuole quel tempo, e il tempo che stai impiegando è un tempo speso benissimo. Poi perdi la partita perché non hai più tempo, ma non fa niente perché tu in quel tempo che hai usato hai veramente fatto il massimo e diciamo sei cresciuto, sei migliorato. Quindi quello che ti consiglio. Puoi perdere anche decine di partite per questo motivo. E il tuo obiettivo non è quello di saper giocare col giusto tempo per avere il miglior risultato agonistico. Non è ora
Certo.
il momento di fare questa cosa. Cioè, questo significa ottimizzare la performance di un agonista. Ok? Non stiamo ancora facendo questo. Tu adesso devi proprio imparare bene a giocare a scacchi. Per cui il risultato relativamente ti deve
Ok.
interessare. È chiaro che ti dispiace quando perdi, ok? Ma se tu riesci a pensare su 10 minuti, riesci a pensare 9 minuti bene, concentrato, e alla fine sei disperato perché quello c'ha più tempo e tu perdi, non fa nulla, ok?
Ok.
No, questo è un punto centrale, Monti, perché devi per forza, dobbiamo per forza dare più profondità al tuo gioco, ok? La profondità non c'è, non tanto perché non ce la vuoi mettere tu, quanto perché il tipo di partite e come fanno anche gli avversari, perché evidentemente gli avversari fanno la stessa cosa che descrivevi tu, giocano veloce per massimizzare, no, la
Esatto.
possibilità di vittoria, di metterti in difficoltà. Allora dobbiamo creare un ecosistema alternativo, ok? Un ecosistema di buoni, d'accordo? Che hanno buone intenzioni. Tu stai nell'ecosistema dei cattivi in questo momento.
Ok,
Quindi introduciamo l'incremento.
Ok.
Ok? Non giocare, poi continua a giocare così perché ti diverti, eccetera, va bene, però una parte di partite la facciamo, per esempio, 10 minuti più 10 secondi.
Ok.
Ok? Poi c'è un'altra cosa interessante. Si può giocare, per esempio, anche unrated, senza variazione di punteggio. Lì è un po' a doppio taglio perché talvolta chi gioca così non gioca molto seriamente. Allora,
La
una cosa,
spara a bomba.
facciamo una cosa alla volta. Io direi passiamo a partite con l'incremento e una volta durante la settimana fatti un giorno dedicato solo alla profondità, cioè ti fai una partita sola o due partite, ma lunghe, lunghe, 20
Ok.
minuti, 30 minuti, quanto riesci a resistere? Ok? Vedrai che stranamente ci si stanca di più a giocare una partita sola più lunga che allo stesso tempo tante partite. Però questa stanchezza è il segno che tu veramente stai costruendo la tua mente scacchistica, stai veramente facendo un lavoro bello, impegnativo.
Ok. Chiarissimo. Ultima cosa e poi partiamo, però magari ecco, sono problemi che anche a chi ci sta guardando possono tornare utili. Una cosa che ho notato è che periodicamente piglio scacco matto in uno e stavo ragionando perché anche su partite su cui sono concentrato, che non sto giocando ad minchia, cioè sono lì e piglio matto in uno, e la cosa che ho notato è che sono talmente concentrato ad attaccare, cioè io sono concentrato, beh, sono passato dal mi minacci e quindi mi sposto al mi minacci e io, come dire, penso
Vado
come
avanti.
faccio invece, che a volte proprio non guardo neanche se ho un matto in uno e quindi proprio ho questo...
Sono felicissimo di questa cosa, non fa niente. Sono felicissimo che tu sia entrato nella modalità mi minacci e non, diciamo, vado per la mia strada, perché è quella giusta. Ovviamente a un certo punto anche queste sconfitte così dolorose e improvvise in un certo senso costituiranno la tua corazza, no? Cioè a un certo punto svilupperai una forma di sistema quasi immunità, dici, oh madonna, qua sento la minaccia di matto anche senza vederla, mi si accende qualcosa, dice qua. Quindi diciamo a un certo punto con l'esperienza queste minacce così evidenti, grosse, gigantesche, che spesso nascono da una nostra mancanza di preparazione nel gioco, perché magari prima di fare la mossa nostra d'attacco avremmo dovuto perdere un tempo, che ne so, per dare una casa di fuga al re, per spostare un pezzo, no? Che sono tutte cose che poi col mestiere, questo è mestiere, a un certo punto dici vabbè, ok, so che posso fare questa mossa, però c'è anche il mio re che sta prendendo matto, fammi spendere un tempo per preparare un'eventuale casa di fuga, capito? Cioè il matto in una in realtà è sempre un matto in due, in tre, in quattro, c'è un pregresso che tu non hai visto proprio, capito? Poi ti arriva tutto insieme e ti travolge. Con l'esperienza, no? Adesso col matto in una già ti corazzi contro il matto, poi magari col tempo vai sempre più indietro, comincerai qualche mossa in anticipo a vedere qualcosa che non va nella tua posizione.
Chiaro. Ok, quindi direi questo, però per il resto mi sento bene. Vabbè, l'altra cosa che noto è che non riesco mai a trovare un momento per giocare veramente
concentrato
solo per me, cioè dovrei essere da solo, vivere in un universo parallelo, se no c'è sempre qualcosa che succede nella mia situazione, ecco. Quindi questa è una, però è un aspetto con cui devo convivere, non è che posso far finta di vivere, divento single, cioè basta, vado a vivere in Tibet, quindi non è possibile.
No, l'isola deserta, no? C'è la famosa.
Esatto.
Ho visto nelle tue partite recenti tante sviste molto gravi, la donna in presa o delle minacce macroscopiche o addirittura da solo ti sei messo nei guai, eccetera, che significa che forse stai giocando un po' troppo, e d'altra parte è quasi un segnale positivo, perché se hai, che ne so, 1620 al netto di enormi strafalcioni, significa che il tuo fondo di gioco è molto più alto di questo qua, ok? Quindi anche questo è un aspetto su cui lavorare, diciamo errori proprio gravi, 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 così gravi, piano piano devono quasi tendere a zero, non si fanno errori così gravi. Ok, chiaro. Questo sì, questa è una disciplina, cioè tu non puoi accettare da te stesso di fare errori del genere, ok? Parti dal presupposto che non fanno parte di te.
Al momento invece sono ancora ben
lo so, lo so, ma tu devi convincerti di questa cosa, devi convincerti che non fa parte del tuo giocare a scacchi, per esempio, perdere la donna in una mossa o prendere matto in una mossa, ok? Questo è una questione di concentrazione, significa che hai più responsabilità. Quello che fai tu, no, è un po' quello che facciamo tutti, cioè giocare togliendoci la responsabilità. Chiaro. Gioco veloce, non penso, non conosco l'apertura, no? E sì, va benissimo. Invece caricati di responsabilità, per questo ti dico, rallenta molto, riduci le partite, dai più importanza alle partite che giochi.
Ok. Okay?
Se questa è una cosa da fare, è un impegno molto grosso, perché quando uno comincia a giocare c'è la dinamica che tu hai descritto del giocare per giocare, no? E a un certo punto, però gli scacchi sono più grandi, cioè il gioco è più grande del giocatore, non possiamo vincere contro gli scacchi, è impossibile, ok? Non ci riescono, al momento non ci riescono neanche i computer, perché è troppo complesso, ci riusciranno sicuramente perché è un gioco finito. Quindi è inutile che tu te la prendi col gioco o te la prendi con te stesso perché non riesci a sconfiggere il gioco. Questo fa parte, no, degli scacchi. Invece te la devi prendere con te stesso quando ti metti in condizioni tali da non rendere al meglio.
Certo. Yes.
Ok.
Un K. Va bene.
Allora, arriva Pasqua, Monti. Pasqua, sì. Resurrezione.
Giusto.
Ho pensato che è il momento giusto per fare pulizie di primavera e grandi, grandi, grandi cambiamenti. Sei pronto? Secondo me sei pronto.
Sono pronto. okay. coach.
Ho aspettato un po', t'ho lasciato anche qualche giorno tranquillo, ok? Ma secondo me sei pronto. Questa okay. è una cosa bella e dolorosa.
Ok, io non vedo l'ora.
questo significa innanzitutto niente più Joe Bava.
No. No, no, non puoi farmi
sì,
questo.
Eh sì. Lo so, è molto brutto, è molto molto brutto. Lo so, hai bisogno, vedi questa posizione 4 e 5, hai bisogno di passare da questo momento della crescita a scacchi, devi giocare 4 e 5. Gioco aperto, devi giocare... Ma vedrai che è molto più bello, francamente, eh? Se vuoi possiamo chiedere a Joe Bava stesso che cosa ne pensa e ti dirà la stessa cosa che ti dico io.
Ok,
devi passare da questa fase 4 e 5 col bianco e col nero.
Cioè proprio adesso che stavo diventando un maestro della Joe Bava, cioè tutte le sidelines impostate nel mio cervello, via.
Proprio in questo momento.
Ok. Dobbiamo, che brutta notizia che mi hai dato. Aspetta che vado a prendere se c'ho il fazzolettino per... Okay.
Dobbiamo iniziare una nuova era, ok? Che sarà molto più bella, molto molto più bella.
Ok.
Allora, non è neanche la quantità di informazioni che farà la differenza, quanto piuttosto l'atteggiamento e il fatto di concentrarti a ogni mossa, usare... Perché adesso tu sei diventato bravo, no? Tatticamente, con gli esercizi, quindi questa tua forza nel calcolo deve essere finalizzata e mettiamo delle posizioni molto più interessanti. Che poi ti faccio divertire, eh? Questa è la parte brutta, ma c'è anche la parte bella. Allora, col bianco ce la giochiamo. Ti piace la Danimarca?
La Danimarca? Sì, a Copenaghen, siamo così.
Col bianco ti voglio insegnare il cosiddetto gambetto danese.
Ok,
questa è l'apertura più selvaggia che esista. Ok, vabbè, 4 e 5 normale, cavallo F3. Ora noi ci occupiamo soltanto di cavallo C6. Sono possibili altre due mosse buone, cavallo F6 che è la difesa russa, oppure D6 che è la difesa Philidor. Ma non ci interessano queste mosse, noi ci interessiamo di cavallo C6 in questo momento.
Sì.
D4, questa è la cosiddetta apertura o partita scozzese, e per D4 qui di solito si mangerebbe il pedone, che è una mossa normale, no? Invece il gambetto che ti propongo comincia con la mossa C3.
Questo è praticamente come al contrario il gambetto dall'altro lato che c'era un
F3. Hai visto che tutto torna piano piano, ti sto portando dalla mia parte. E 4 e D4, sì, è esattamente quello che dici, ma questo è meno rischioso perché non tocchiamo il pedone F, no? Il pedone F è un pedone problematico. Allora, è un po' davvero come scrivere con la mano destra o con la mano sinistra, giocare 4 e D4, capito? Tu hai cominciato con la mano sinistra.
Ok.
Adesso qui passiamo proprio alle cose naturali, semplici, intuitive, che però sono la base di tutto quanto. Perché facciamo questa cosa? Dopo D per C3 è possibile anche giocare immediatamente D5 con il nero, ma non ti voglio riempire la testa perché io voglio creare una dinamica nella quale le tue partite saranno poi la tua teoria, le cose che devi conoscere, ok? Non mi interessa che c'hai, che ne so, un documento da studiare, da imparare a memoria. Sì, questo anche aiuta, ma voglio che giocando succedano delle cose che poi vediamo e mattoncino su mattoncino si costruisce la tua conoscenza, ok? Imparare un po' dalla pratica, da quello che ti dico, combinare queste due cose, perché altrimenti uno ha sempre paura di giocare, dice no, non la conosco abbastanza, non sono preparato. Non è vero, uno si butta, provi, devi avere un'idea generale, un'infarinatura, guardare qualche bella partita, un modo proprio di interpretare la partita, ok? Uno spirito, tu devi andare a giocare la partita, cioè gli gioco il gambetto danese, voglio fare così, voglio giocare veloce, voglio giocare in questo modo, ok? Poi ovviamente in partita ci devi pensare, succedono un sacco di cose. Che succede su D per C3? La cosa bella è che noi, adesso vedi ci dice più 2 il nero, sacrifichiamo un terzo pedone. Cioè giochiamo tutto per la velocità nello sviluppo, soprattutto nella variante principale dopo C per B2, alfiere per B2. Okay? Sì. In questa posizione il bianco ha sacrificato ben due pedoni, però in cambio cosa c'ha? In cambio c'ha tre pezzi sviluppati. Sono pronto a fare l'arrocco, ho un pedone al centro e posso attaccare i punti sensibili F7 e G7.
Sì.
Ok? Qui ti diverti come un matto. Ok, il nero deve impegnarsi adesso a non perdere subito, deve cercare di recuperare un po' di terreno sullo sviluppo. E non è facile, perché qui ci sono già tante minacce piuttosto problematiche. Alfiere B4 scacco è una delle mosse più naturali. Noi facciamo cavallo C3. Adesso, per esempio, se il nero fa cavallo F6, possiamo semplicemente arroccare.
Sì.
E effettivamente qui il nero potrebbe mangiarsi ancora un altro pedone.
Certo.
Però adesso che diciamo abbiamo, no, irrobustito la capacità di calcolo, secondo te, anche senza conoscere, è buona la mossa cavallo per E4?
Ma intanto apre G7,
che è un grande G7, problema. Apre la colonna E.
Gli puca via questa parte, certo. Poi gli posso pinnare il cavallo facilmente.
Puoi fare torre 1. Puoi
torre
fare
1.
Donna D5.
Yes.
Capito?
Sì, sì. È un'ottima posizione.
C'è tutta una serie di mosse assolutamente spaventose. Qui probabilmente prende matto in poco tempo. Cioè il senso di giocare così rispetto al Jobava, anche rispetto all'altro gambetto, vedi com'è tutto più aperto e più veloce, è proprio rapido. Capito? Questi sono gli scacchi naturali, per così dire. Cioè tutto si fa con grande, grande semplicità e naturalezza. Non ci sono grandi schemi. Qui si aprono le linee, si portano i pezzi al centro e si attacca.
Sì.
Che è il tuo gioco naturale, Monti. Cioè tu in pratica ti sei un po' nascosto all'interno di uno schema, no? Che la Jobava, come tutte le aperture di questo tipo, è uno schema, un sistema di gioco, eccetera, che ti permette una certa facilità. Però in realtà il tipo di gioco non è che è esattamente il tuo, perché è un po' chiuso come gioco. A te servono linee aperte.
Ottimo.
Capito? Quindi giocando naturalmente a scacchi, aprendo le linee, anche sacrificando uno o due pedoni, pazienza, però se quando li sacrifichi nella Jobava, vabbè, ancora la posizione è chiusa, c'è sempre da costruire. Quando li sacrifichi nel gioco aperto, questo si chiama gioco aperto, diventa veloce il gioco, ok? Qui hai già vinto, donna D5 credo che sia immediatamente decisiva come mossa. Non so come fa il nero a difendere sia F7 che E4.
Beh, però arrocca.
Se arrocca ci mangiamo,
certo,
molto volentieri il cavallo.
Sì, 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 e poi comunque ho i cannoni di Navarone puntati sul re, ho quattro pezzi fuori e lui è ancora fermo con tre pezzi morenti dietro di là. Quindi, no, è super, cioè, ottima posizione, mi piacerebbe un sacco avere una posizione così.
Per cui, per esempio, il nero deve arroccare quanto prima. No, non deve mangiare, ma anche qui abbiamo un'ottima posizione. Qui ti puoi divertire lanciando degli attacchi pazzeschi. Cavallo G5, per esempio. Adesso attacchi F7, ma guarda come sono forti i pezzi. Cioè tutti i pezzi bianchi hanno degli obiettivi. G7, F7, H7. Le torri possono rapidamente entrare in gioco. Puoi spingere in F4, puoi portare la torre su qualche colonna, non ce ne sono tante, C1, D1, capito? Non c'è una ricetta unica, no? Ti devi un pochino sbizzarrire a guardare quello che puoi attaccare con i pezzi, provare a fare questi attacchi.
This episode is brought to you by ShipStation. If you run an e-commerce business, you know how much work it takes to produce something great while dealing with complicated shipping issues. That's why over 130,000 companies have turned to ShipStation, an innovative tool that allows you to focus less on shipping and more on building your brand. With ShipStation, you can manage orders, label printing, reporting, and customer service on one easy-to-use dashboard. You'll reduce warehouse costs with reliable enterprise solutions and save thousands on shipping costs with discounts up to 89% off. Plus, you can effortlessly import orders from everywhere you sell online. So, turn your shipping challenges into opportunities for growth. Go to ShipStation.com and use code POD to sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com, code POD.
Ottimo.
Questa è... Prego.
È, diciamo, è lo scenario ovviamente più idilliaco di questa apertura.
In realtà ci sono due diramazioni principali. Dopo D4 e per D3, il nero o se lo mangia il pedone o ti gioca D5.
Ok.
Che è una mossa abbastanza saggia.
Mm.
Ok? Su D5 possiamo comunque creare una posizione tesa, perché la sua donna è costretta a uscire fuori. E sai che quando esce fuori la donna possiamo attaccarla, no? Guadagnare un sacco di tempi. E qui viene fuori una posizione molto bella in cui il nero è praticamente è pronto a fare l'arrocco lungo, no? Basta che sviluppa l'alfiere e farà l'arrocco lungo. Però al tempo stesso, quando fa l'arrocco lungo e noi facciamo l'arrocco corto, si crea la situazione che a te piace molto di arrocchi eterogenei. Quindi garanzia di divertimento, capito? Cioè io ho scelto per te questa linea per due motivi. Primo, perché ti serve a crescere. Ti serve proprio giocare posizioni del genere. Secondo, perché ricadi in situazioni di gioco a te congeniali, ti si addice.
Se lo dici tu, coach, ti credo.
Credimi.
Ok.
Ok? È chiaro che adesso tu sei tristissimo perché non c'è più, diciamo, la cosa che ti ha portato, no? Però è così, a scacchi bisogna distruggere e costruire. Distruggere. Adesso purtroppo stiamo distruggendo una parte di Supermonti. E purtroppo è così. Non, però no, è il mio lavoro, non posso fare altrimenti. Capito? Adesso ti sei allenato, ti sei irrobustito, tatticamente vedi le mosse, riesci a seguire, sei proprio alla ricerca di profondità, ma il fatto di continuare a giocare sempre le stesse mosse ti toglie la possibilità di trovarla, questa profondità.
Sì.
Okay. Bisogna proprio cambiare pagina completamente, col bianco e col nero. Adesso togliamo anche la Caro Kann, facciamo schemi con E4 e E5. Ok? Scacchi classici. Scacchi classici, il centro, lo sviluppo, la sicurezza del re, senza troppi pensieri, senza troppe strutture. Giocare naturale, naturale e calcolare.
Ma la tesi, diciamo, ad esempio di questa posizione, se io penso a uno svolgimento di questa posizione, cavallo C3 attacca la donna,
certo.
lui pinna il mio cavallo in B4.
Certo.
E poi, diciamo, il mio obiettivo da questa vicenda è far uscire l'alfiere bianco, arroccare velocemente.
Bravissimo. Vedi che questa è la cosa giusta da fare, l'hai detta dopo breve riflessione.
Ok. E poi a quel punto nulla, sviluppare e all'attacco.
Ma vedi com'è naturale? È vero che ti viene naturale questa cosa?
Sì, diciamo, non c'è molto da... L'arrocco è chiaramente super rapido.
Questo è possibile perché il centro si è aperto, capito? Le linee sono aperte, allora i pezzi giocano. Mentre nel jobbavo, negli schemi chiusi, i pezzi devono ancora trovarsi delle prospettive. Che poi tu lo sai come si fa e quindi ti trovi bene, è un conto. Però mi darai ragione che è un gioco meno naturale rispetto a questo.
Sì, è molto più, diciamo, costruito. Hai anche delle memorizzazioni di posizioni che dici, ok, so che quella roba lì funziona spesso se mi muovo in questo modo.
Esatto. Qui invece, dopo aver fatto queste cose naturali, poi ti divertirai a buttarti proprio al corpo a corpo. Dici, a un certo punto, le linee sono aperte, i pezzi sono sviluppati, usiamoli, andiamo avanti.
Mm.
E quindi entrerai in una dinamica di attacco e contrattacco, difesa, capito? Mosse che contano, non mosse che dici, vabbè, la faccio... Mosse che se non la calcoli bene magari perdi un pezzo, vai in grosso svantaggio, o se la fai bene vinci.
Sì.
Lì sarai costretto a calcolare. Ok? Allora, cosa succede in questa diramazione? Cerchiamo, ti do un'infarinatura, poi chiaramente ti lascio questa tu nell'aula, no? Questo è buono nelle aule di chess.com, queste cose te le puoi guardare. Ok? Te le guardi con calma, te le studi, ok? Le confronti con le partite che hai fatto. Ovviamente quando giochi una partita su queste varianti, io ti consiglio dopo la partita soffermarti un attimo, riguardare le prime mosse e confrontarle con quello che ti ricordavi. E se c'è un momento in cui ti rendi conto che non ti ricordavi, non ti ricordi, prenditi un appunto, anche scrivi semplicemente, ma in questa posizione qual è la mossa che devo fare? La conosco o non la conosco? Perché a volte magari non l'abbiamo neanche vista, no? Quindi dobbiamo studiarla. Ecco perché ti dicevo, usiamo la pratica per migliorare teoricamente. Quindi la partita deve essere l'occasione per mettere alla prova le tue conoscenze sin dall'inizio. Dici, ma ok, questa qui me la ricordo, non me la ricordo, l'ho studiata, non l'ho studiata, come ragionerei, che farei, ok?
Sì.
Allora, riprendiamo dall'inizio, eh? Dopo i 4 e 5, cavallo F3, cavallo C6, d'accordo? D4, la mossa che apre di più il gioco, apre il centro immediatamente. E per D4, che mossa fai?
C3.
C3. Ora ci sono due casi di studio, fondamentalmente. In realtà tre, però non voglio veramente... Se cominciamo a andare troppo, poi non... troppe informazioni. Diciamo che ci sono due casi di studio fondamentali, cioè il nero può accettare subito la sfida o il nero può rifiutare la sfida e reagire. Il nero deve reagire con la mossa D5. Ok?
Yes.
Quando il nero reagisce con la mossa D5, nella tua mente già creati un caso tipico, no? Dici, in che situazione siamo? Siamo in situazione in cui ci saranno gli arrocchi eterogenei. Mo ti mostro perché. Perché mangi in D5, è costretto a mangiare perché stai attaccando il cavallo in C6, quindi donna per D5 unica, C per D4. Ora, se ti lascia fare alfiere E2 arrocco, poi arriva cavallo C3 con effetti devastanti. Quindi deve sbrigarsi a arroccare lungo o a creare delle minacce, no?
Sì.
Alfiere G4 sta minacciando D4. Minaccia alfiere per F3, elimina il difensore e poi si mangia D4.
Sì.
Alfiere E2, punto esclamativo. Perché punto esclamativo? Facciamo un esercizio di calcolo mentale. Dopo alfiere per F3, alfiere per F3, donna per D4, che succede?
Mangio cavallo in C6 scacco.
Bravissimo. Vedi che sei diventato forte tatticamente, ci metti un attimo a vedere le cose.
E pappo la regina.
Hai visto? Il momento è giusto, Monti. Alfiere E2. Chiaramente qui il nero non fa questa cosa, ma cerca di darti fastidio.
Sì.
Ripeto, alfiere per F3, alfiere per F3, donna per D4 sarebbe proprio un gravissimo errore.
Sì.
Allora, per esempio, alfiere B4 scacco, che è la mossa che volevi fare anche tu, no? Cavallo C3,
sì.
Alfiere per F3. Questa è la variante principale, una variante sofisticata. Ah. Francamente non so quanti te la giocherebbero in questo modo. Perché al posto del alfiere B4 è più naturale forse fare arrocco lungo. Ah, però caro. Su arrocco lungo, cavallo C3, alfiere B4, arrocco corto.
Sì.
E adesso se ti mangia in C3, perché la donna è attaccata,
sì.
Se ti mangia in C3
mi apre la traversa B, certo,
bravo, ti apri la colonna B, risolvi anche il problema di difendere D4, perché adesso c'è questa bella struttura, poi sì. Farai torre B1 con grandi possibilità d'attacco. Se ti fa donna A5, che è la mossa migliore per infastidirti, semplicemente finiamo lo sviluppo. Guarda come si gioca a scacchi. Non mi interessano i pedoni. Vuoi C3? Prendi C3 e tu. Ok? Non mi interessano. A me interessano le linee aperte. Vuoi D4? Prendi anche D4. Io qui farei torre B1, per esempio. prossima mossa donna 4, prossima mossa torre fc1. Cioè, il senso degli scacchi è proprio mettere i pezzi dove fanno più cose. E ovviamente fanno più cose dove le linee sono aperte. Ed è una cosa talmente naturale che se noi, perché, che è successo, no, nell'evoluzione del pensiero scacchistico? È successo che si sono create tante cose astratte. Si è detto, per esempio, che un pedone vale uno, ma un pedone è un pedone, mica vale uno, uno di che, no? Non c'è una moneta scacchistica, capito? O si sono create le idee strategiche, ma in realtà i pezzi sono più o meno forti a seconda di quanta mobilità hanno e quanti obiettivi d'attacco hanno.
Sì.
Quando apri le linee stai aumentando la mobilità, ma in un senso puramente geometrico.
Però è anche vero che se poi vado in un endgame, a quel punto c'ho meno pedoni, insomma.
Sì, ma come hanno detto, non mi ricordo più di chi è questa citazione, ma una frase famosa degli scacchi dice che gli dèi prima del finale hanno messo il medio gioco.
Certo.
Quindi prima che ci arriva il nero in finale qui, sai quante gliene fai vedere?
Certo, e questo mi ricorda, Pier, ti dico solo questo aneddoto pongistico perché è perfetto per questa vicenda del videogioco. C'era un giocatore cinese fortissimo anni fa che tirava un dritto che faceva, si vedeva il fumo, tipo, cioè tirava un dritto che sentivi solo il rumore, spostava il tavolo. Allora una volta c'era un giocatore italiano che doveva giocare contro questo cinese e l'allenatore in panchina, che era un carciofo, gli dice: oh, mi raccomando, allora fai così, gli batti corto, lui risponde, tu gliela metti lunga, era mancino, gliela metti lunga sul dritto di là uscire, lui tira il primo tuo spin, la blocchi sul rovescio, lui a quel punto di rovescio non è tanto bravo, te la rimette in campo e tu a quel punto attacchi. Il problema è che appena questo io andava sul dritto, il tavolo si spostava, capito? Cioè non arrivavi all'endgame, non c'era endgame, c'era... era vado a casa e arrivederci, insomma.
Il piano era buono ma
sottovalutavi il fatto che se uno, come dire, nel gioco, insomma, quando è sviluppato poi è dominante, a quel punto non ci arrivi mai all'endgame, insomma.
Quindi, sì, noi qui stiamo giocando come il cinese, capito? Stiamo veramente cercando il dritto fortissimo. Qua non ci interessano le cose intermedie. Questa è una strategia proprio naturale, semplice e limpida. Aumento la mobilità dei pezzi, li piazzo, cerco obiettivi d'attacco e attacco.
Ok.
E qui fai pesare anche che sei bianco, capito?
Sì. Va bene. Questo mi è tutto chiaro.
questo è un caso di studio. Poi chiaramente ci sono tante finezze, no? Io quando preparo, chiaramente un giocatore quando si prepara a giocare cerca di vedere tutte le possibilità, però non ti voglio riempire la testa perché poi ti capiteranno in partita e ci torneremo tante volte su queste cose. Per esempio è più precisa per il nero questa sequenza, dare subito l'alfiere per poter giocare donna c4 che ti impedisce l'arrocco 4. Ok, allora, questa è la cosa più fastidiosa su cui dobbiamo conoscere questa bellissima mossa, alfiere 3, sempre sacrificando il pedone, perché guarda che come sono gli scacchi, eh? Qui abbiamo un pedone in meno e abbiamo perso l'arrocco, però stiamo meglio perché abbiamo tante linee aperte e abbiamo due alfieri, la posizione è di natura aperta. Ti ricordi quando ti dissi le alfieri e i cavalli, no?
Sì.
Perché l'alfiere deve aprire e il cavallo deve chiudere.
Sì, sì, qua sei nel regno degli alfieri.
Esatto, qui c'hai due alfieri che sono spaventosi. Poi appena avrai un po' di tempo te ne scapperai col re, questo si chiama l'arrocco artificiale, no? Puoi fare per esempio re g1, h3, re h2, è un'idea, o anche semplicemente g3, cioè facciamo mosse un po' così,
puoi fare a manina al rocco.
A manina al rocco, G3, re G2. O cominciare immediatamente delle mosse torre B1, D5, ci sono tante mosse d'attacco qui, interessanti. Questa è quella un po' più particolare, ma anche il nero deve reagire molto bene, quindi non so quanto, diciamo, sia urgente studiare tutti i dettagli, no? Se succede, sai che fai in questo modo, più o meno c'hai qualche idea, poi volta per volta migliorerai. E qui, va bene. Per esempio, dopo arrocco lungo del nero, che è la mossa più forte, una mossettina un po' difficile da conoscere, questa qui, donna B3. Questa forse è la variante che richiede più conoscenza di mosse precise. È buona donna B3 perché dopo donna per B3, A per B3, si continua sempre ad aprire la posizione. Abbiamo aperto la colonna A.
Ho D5 che può arrivare.
Può mangiarti D4, questo è vero. Se ti mangia D4, probabilmente posso mangiare D4 e mangiare A7. Questa è un'altra situazione di gioco abbastanza tipica in cui ci sono gli alfieri di colore contrario. Mm. E probabilmente ci conviene, perché stiamo attaccando il suo re, no? Per dirti una fesseria, eh? Se fa B6, già praticamente gli stai dando matto qua.
Sì.
Deve fare C6, arrocchiamo e ce la giochiamo sull'attività dei pezzi.
Va bene.
Non può sviluppare il cavallo perché perde la torre, per esempio.
Ottimo. Sembra facile, quando le fai tu le mosse sembra sempre facile.
Lo so. Questo è un caso di studio, diciamo, quando ti fa D5. Potrebbe farti D per C3, che è quella che secondo me ti giocheranno di più. D per C3, che mossa fai? Vediamo se ti ricordi le prime mosse.
Alfiere C4.
Bravo.
E ignoro completamente, se lui mangia vado in C2 e ho due alfieri, che chiaramente è una posizione... super questa qua.
Questa è una posizione da sogno.
Cioè, arrocco e poi vado.
Esatto. Allora, qui ci sono diverse possibilità interessanti e anche diverse cose da sapere. Cioè, per esempio, dopo alfiere B4 scacco, cavallo C3, cavallo F6, arrocco, una mossa molto buona da conoscere. E la questa è probabilissima, per la mia esperienza capita molto spesso questa posizione.
Mm.
Adesso in pratica il nero si sta difendendo solo con questo cavallo.
Sì.
Quindi noi glielo togliamo.
Cavallo D5. Sì, sì.
E qua sta messo molto male. Perché molti ti mangeranno. Qui puoi mangiare col pedone. E abbiamo creato una posizione pazzesca.
Mm. Come la prosegui questa posizione pazzesca?
Ora vediamo, perché qui mi ispira la mossa D6.
Sì.
Molto, molto cattiva. Ci sono dei temi con l'alfiere qui che non è difeso a sufficienza. Donna D4 minaccerebbe matto, per esempio. Donna B3 e poi donna C3 è un'idea. Distinto farei D6. D6 mi viene proprio naturale. Mm.
Ma però D6 lui poi mangia protetto dall'alfiere.
Qua ti butto i pezzi. Cioè, la strategia è buttare i pezzi addosso all'avversario.
Ah.
Molto selvaggia. Adesso sto minacciando sia donna D3 che donna H5. Che eventualmente donna G4. Su una mossa come H6 ti faccio donna H5. Guarda come sono forti gli alfieri, Monti. H per G, donna per, matto imparabile. Nel senso, se fai G6, donna F6, matto imparabile.
Mm.
Che minaccio sia H8 che G7. Ma sono gli alfieri che sono fortissimi.
Sì.
Quando stanno su due diagonali attigue impediscono in pratica ai pedoni di creare uno schermo, perché se ne muovi uno blocchi un alfiere ma gioca l'altro e viceversa.
Certo.
Qui per esempio su cavallo g6, donna per g6.
In questo caso quindi tu sacrifichi il cavallo senza pensarci un secondo?
Sì, perché sono cose che già ho visto, sono cose, diciamo, che per me non devo calcolare, so già che funziona. Diciamo, sono quelle che si definiscono mosse tipiche, no?
Sì.
Come anche, per esempio, guarda, adesso ti costruisco una posizione divertente, eh? Giochiamo. Facciamo finta che il nero gioca donna e 8, mossa ragionevole. Facciamo finta che giochiamo alfiere di 3, non è buono alfiere di 3, eh? Attenzione, sto soltanto giocando, voglio costruire una posizione. Sì. E il nero fa b6 per sviluppare l'alfiere. Qui col bianco che mossa fai, Monti? Queste sono le mosse che escono fuori, soprattutto se non solo, dal gioco bello, diretto, lineare, potente di E4, E5 o del gioco aperto in genere. E sono idee classiche degli scacchi, idee che devi conoscere. Forse l'hai già vista qualche volta, forse non l'hai vista mai. Ci puoi arrivare col metodo delle mosse forzanti, come sempre.
Allora, dico delle mosse che mi vengono in mente al volo. Dunque, parto... La prima che mi veniva in mente era alfiere mangia G7. Mm-hmm. Re mangia G7.
Già qui un indizio, no? Quando fai una mossa come alfiere per G7 e già alla seconda mossa non c'hai una mossa di quelle belle toste. Già,
no.
Ok. Dai, le mosse più forzanti. Usa le mosse forzanti. Quali sono le mosse più forzanti qui?
Vabbè, ho alfiere H7.
Scacco, ok.
Scacco.
Poi... Questo è l'unico scacco, per cui calcoliamo lo scacco. Alfiere H7 scacco.
No, ho anche regina F7 scacco.
Hai anche donna per F7 scacco, giusto. Alfiere H7 scacco, re H8, che mossa puoi fare?
Cavallo F7.
Giusto, cavallo per F7 scacco, lui ti può fare donna per F7 e sì. non c'è granché. Quindi alfiere H7 scacco, re H8, seconda mossa più forzante nella posizione, qual è?
Regina H6, donna
H6. Bravissimo, sfruttando l'inchiodatura, giusto?
Giusto, perché c'è l'inchiodatura dell'alfiere.
E questo è, donna per H6, stai minacciando matto in G7. Unica mossa per difendersi, F6. Chiude la diagonale, no?
Scusami.
Alfiere H7 scacco, re H8.
Ok, sì.
Donna per H6, F6.
L'alfiere torna in G6 scacco.
G6 scacco, ma il nero fa G per H6, ti mangia la donna.
G per H6 no, perché io ho mosso l'alfiere in G6.
Il pezzo che fa scacco è la donna H6, no? Che prima non poteva essere mangiata perché il pedone G7 è inchiodato.
Giusto.
Ma dopo il G6 si è schiodato il pedone
G6. Corretto.
Quindi questa variante con alfiere H7 scacco e donna per H6 non funziona per via di F6.
Right.
Quindi abbiamo trovato l'idea giusta, abbiamo scoperto questo motivo, però forse dobbiamo trovare la sequenza corretta. Abbiamo capito come sta funzionando la storia, no? Che ci sono questi alfieri che puntano brillantemente su queste linee. E allora sì. Qual è la seconda mossa? La mossa più forzante è alfiere H7 scacco, donna per F7 scacco. Queste le abbiamo verificate, non funzionano. La terza mossa più forzante qual è? Ricordati, dopo lo scacco viene la minaccia di matto. Hai una mossa che minaccia matto?
Mi sento come quando alle elementari la mia maestra di matematica faceva le domande e io prof, non la so.
Dai, certo che la sai. Certo che la sai.
Riparto da qua, riparto esattamente da questa posizione.
Sì. Una minaccia di matto, il bianco muove e minaccia matto in una mossa. Ci sono in realtà due mosse che minaccerebbero matto in una mossa, ma...
Non vedo nulla, coach.
Devi vedere per forza. Non ti sto dicendo di dare già un giudizio sulla mossa, se è buona o non è buona. Ipoteticamente, quale mossa puoi fare per minacciare matto? Gioca due mosse di fila. Non far giocare il nero. Il bianco fa due mosse di fila e fa matto.
Ah, beh, se facessi due mosse di fila e il nero non si muove, io mangio in H6 e bravo, poi do matto
bravo,
in H6.
Bravo, bravo. Quindi la minaccia di matto è donna per H6. Su donna per H6 cosa fa il nero?
Mangia.
E tu che fai?
Che pirla. E do scacco in H7 ed è matto.
Bravo. Se ti dicevo il bianco muove da matto in due, la trovavi, giusto?
Il bianco muove da matto in due. Sì. Il problema è che quando sei qua non sai se c'è matto in due.
Sì, però...
Però con così tanti pezzi qualcosa c'è.
Sì, con così tanti pezzi, con il metodo delle mosse forzanti e anche, diciamo, con la sensibilità, che poi a un certo punto uno riconosce il motivo del matto con i due alfieri, no? Questo è il famoso matto con i due alfieri.
Giusto.
È un tema, diciamo, si definiscono dei quadri di matto tipici. Questo è un quadro di matto tipico, tipico di questa posizione, tra l'altro. Quindi cominciamo ad associare, no, quello che studiamo come apertura con le idee che vengono avanti. Rimuovere il difensore dell'arrocco, attaccare con i due alfieri, capito?
Il sacrificio della regina è sempre molto...
È bello,
ma in partita poi quanti... Ho preso un matto l'altro giorno di un tizio che ha sacrificato la regina, mi ha dato un matto col cavallo, ho detto wow, cioè...
Ti ha dato il matto affogato, ti ha dato.
Sì, sì.
Ho visto.
Complimentoni, però di solito uno, insomma, prima di sacrificare la regina, perché penso, se ho sbagliato a calcolare ho perso una regina, insomma. Chiaro, no, però questo è abbastanza ovvio, se appena lo vedi dici, giusto.
Sì, diciamo, queste sono alcune idee proprio molto importanti del danese, almeno ti ho dato le primissime indicazioni. Ora un'altra cosa, se ti fanno... Perché sulle quattro le difese più comuni, oltre ai cinque, sono la siciliana, la francese.
Ci sarà la Caro-Kann.
La tua Caro-Kann. Poi c'è un po' meno comune la difesa Pierce, la difesa moderna, la difesa scandinava,
okay.
La difesa Alekhine. Ok? Ce ne sono tante, 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 tante. A noi non interessa questa... Se ti fanno C5, alla fine gioca semplicemente. Gioca in tutti i casi, cerca di sviluppare il cavallo, l'alfiere, arroccare e spingere in D4. Ok? Questa è la tua mission, Monti. Semplice, chiarissima. Non ti importa quello che succede. Ovviamente non perdere pezzi per strada, ma cerca soltanto di sviluppare il cavallo, l'alfiere, arroccare e nel frattempo fare D4 se riesci, o al limite se non riesci a fare D4 fare D3, ok? Gioca a sentimento, non c'è bisogno di studiare la teoria codificata, non in questo momento. Gioca a sentimento, perché tanto secondo me due partite su tre saranno le 4 e 5 e ti puoi giocare il tuo danese. Poi dobbiamo anche fare un po' di test, qua andiamo avanti con esperimenti statistici, vediamo. È chiaro che se ti giocano 100 volte la francese, dovremo studiare un pochino di francese.
E la scandinava, perché io un periodo giocavo questo, in realtà, all'inizio, quando ho iniziato a giocare a gennaio dell'anno scorso, giocavo...
La scandinava.
Cioè, no, io giocavo E4 e poi facevo uscire cavallo F3, alfiere... C4 e arroccavo.
Sì, quella mia idea. È l'italiana quella.
Ah.
Sì, okay. Va benissimo. Infatti torni un po' indietro, no? Torniamo proprio alle basi. Però torni indietro, adesso c'hai un motore più potente. È cambiato quello che prima facevi in un certo... Adesso ti puoi divertire. Adesso quando si gioca 4-5 ci divertiamo.
Ok. Ok? Va bene. Mi dici solo se uno appunto fa la scandinava di 5
ti preoccupa la
mangio scuola. O non mangio?
Mangi, sì. Certo che mangi, certo che mangi. Devi aprire, okay. Aprire, apri, apri, apri il più possibile. Più il gioco è aperto, più diventi forte.
Ok.
C'è una famosa storia su Mikhail Tal, il campione del mondo, che soprattutto da giovane era molto spericolato, allora a volte si metteva davvero nei pasticci. Allora il suo allenatore Koblenz, durante un torneo, si trovava a discutere con un altro allenatore che era felicissimo di vedere Tal praticamente morto, no? Dice, e allora andava, lo stuzzicava, dice, ah, oggi vedi Misha mi sembra un po' in difficoltà, dice, non so che cosa ne pensi, quello disperato, e così, e quella lo stuzzicava. A un certo punto, una posizione un po' strapersa, si apre una colonna, tipo una colonna aperta. Allora Koblenz va dall'allenatore e gli fa, che cosa ne penso? Dice, guarda, adesso ha aperto una colonna e Misha gli darà matto. E andò effettivamente così.
Ok, aprire, 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 va bene.
Esatto.
Ok, questa ce l'ho. Vuoi vedere lato nero? O ci fermiamo qua su...
Lato nero... No, direi che troppi cambiamenti insieme, poi rischi di... No, continua a giocare la Caro Kann. Già ti ho annunciato che lato nero ti farò giocare un'altra cosa. No, cambiamo prima col bianco, che è un po' più semplice. Col nero già hai visto che è delicato. Lo cambieremo, credo, fra un paio di settimane. Ti lascio ancora un po' di tempo di rodaggio per metabolizzare il danese e eventualmente altre risposte molto comuni, no? Che ti fanno sui 4-5. Diciamo un primo repertorio aperto così con E4, soprattutto il danese, e poi ci adatteremo un po' alle varie risposte del nero. La Caro Kann non ti piace tantissimo, però la conosci, quindi non vorrei proprio metterti completamente... in difficoltà sia col bianco che un minimo di comfort, ma non giocare più né Jobava né il gambetto di 4 di 5 e 4. Non che non potrai più giocarli per tutta la tua vita, attenzione, okay. Per un periodo di 2-3 settimane gioca soltanto questo.
Ok. Tracollerò, arriverò a 1100.
Tracollerai, è molto probabile che tracollerai, ma non ha nessuna importanza. L'obiettivo è 2000 monti, non è 1700, eh? Ok, se vuoi arrivare a 2000 è necessario fare, secondo me...
Che differenza c'è quando uno dice 1007, 1008, 1009, 2000? Che differenza c'è in questo range di questi 400 punti, secondo te?
La differenza più grande c'è fra i 1008 e i 2000, secondo me.
Ah.
Tra 1006 e 1008 sono giocatori più o meno dello stesso livello. Il giocatore che ha 1008 gli funzionano meglio alcune cose, per esempio ha delle aperture più rodate, ha più esperienza, gioca anche a tavolino, è più forte tatticamente, conosce i finali, no? Sono tutte skills che magari a 1006 si hanno un po' di meno, no? A 1007 intermedio, però di fondo è lo stesso giocatore, diciamo la soluzione che ha dato agli scacchi più o meno è la stessa, è simile.
Ah.
Invece fra 1008 e il 2000, diciamo, è un giocatore che sa molte cose, è un giocatore che ha capacità di sintesi, che può applicare uno schema da una cosa all'altra, che può, diciamo, no, che può portare l'avversario su terreni sconosciuti, a molte lì c'è secondo me una bella differenza fra 1008, okay. Tra 1008 e 2000, ma anche forse semplicemente tatticamente è molto più forte un giocatore di 2000. Un parametro importante sono il tipo di errori.
Ah.
Per esempio un giocatore a 2000 non credo che si prenda matto in una. Un giocatore a 1008 gli può succedere.
Va bene.
Ok.
Per cui diciamo sopra 1008 uno inizia a essere un giocatore più serio, tra virgolette.
Sì, sì. Ma io me ne rendo conto. Poi forse ci sono altri metodi, questo è molto empirico, da come finiscono le partite. Cioè a livello 2000 è raro che la partita finisce bruscamente perché c'è stata una cosa, o è raro che finisce in 15 mosse, capito?
Chiaro.
A livello 1006-1008 possono succedere tante tragedie, tante cose un po', no? Un po' spiacevoli, quindi cambia un bel po' il livello. Tu, te l'ho già detto l'altra volta, 1007 ci arrivi, solo massimizzando un po' quello che già sai fare, senza dover aggiungere altre conoscenze. Però arrivi a 1.700 e poi ti fermi un pochino a 1.700, no? Non va tanto bene sta cosa. Io voglio che rapidamente cominci a entrare in zona, non dico 2.000, perché poi 1.800-2.000 è difficile farlo, eh? Lì è veramente molto difficile. Tu già adesso hai fatto un bel progresso, ma sarà molto difficile la parte 1.800-2.000, lì devi veramente impegnarti tanto, tanto, tanto. E secondo me questo primo periodo devi vederlo un po' come un apprendistato. Stai andando a bottega, capito? Stai imparando un po' un apprendistato, poi ci sarà un momento in cui ti devi mettere veramente a fare cose difficili e impegnative. 1.800-2.000, lì devi dare il massimo.
No, ma lì Piero ha già parlato con Magnus e lui viene 2 mesi, si trasferisce a Brighton, viene qua nello studiolo e per osmosi, capito? Un po'.
Respiri la stessa aria.
Metto lì, respiro. Quando... Grande. Senti Pier, fantastico, cioè fantastico, sono molto felice e molto triste.
Secondo me sei un po' triste, Però allora, Monti, altra cosa importantissima, 10 minuti più 10 secondi, okay, e una partita qui alla settimana, fammela a cadenza lunga, almeno 25 minuti.
Ok.
25 va bene, 25 più 10 per esempio.
Dammi, come dire, cioè ogni giorno secondo te quante partite sapendo che poi un pochino sforo,
allora, giorno tu mantieniti sempre un giorno di divertimento, ok, in cui puoi giocare, okay, ti concedo di giocare anche la Jobava in quel giorno, ma solo in un giorno, un giorno secondo me non devi giocare proprio, fai soltanto esercizi.
Okay.
Potenzi agli scacchi, ok, ma non devi giocare,
ok.
Gli altri giorni, uno, ti fai una partita lunga, una o due. Per esempio, se giochi a 20 minuti, 20 minuti più 10 secondi, o 20 minuti secchi, si può fare anche lì 20 minuti secchi, ti puoi fare 2 partite. Okay. Una col bianco, una col nero. Ok? E vedrai che ti stancherai tantissimo a fare questa cosa. Poi, negli altri giorni, a 10 più 10, io farei 4 partite, 4 massimo 6. Perché comunque sono un po' più lunghe, 10 più 10 sono più lunghe come partite. Vedi quante riesci a fare? 4/6.
Ok.
Quindi la tua routine proprio fai, che ne so, 4-6 partite 10 più 10, 4-6 partite 10 più 10, un giorno senza giocare, un giorno la partita lunga, un giorno di divertimento, giochi alla cadenza che vuoi, le aperture che vuoi.
Un minuto. Fantastico. Va bene, eseguirò. Coach, ci aggiorniamo prossima settimana allora.
Va bene, mi raccomando, questo è un momento importante, qui si stanno un pochino, si sta alzando l'asticella, qua ti devi proprio motivare, e la sofferenza c'è per l'abbandono della Jobava, però devi superare questo brutto momento.
Che 4 sia con noi e la Danimarca ci porti lontano. Piero, alla prossima, ciao ciao.
Ciao Monti, ciao.